Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui. Li farà a lungo aspettare. Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra». Parola del Signore.
Lode a Dio.
Come Gesù conosce il cuore degli uomini così bene che quando vuole consegnare loro una parola che abbia la capacità di penetrare la loro esistenza e trasformarla, usa degli esempi straordinariamente paradossali, proprio perché sa che l'uomo, quando fa delle obiezioni a Dio, fa delle obiezioni paradossali, inaccettabili. Guardate un po' anche se vi riconoscete un po'. Dice che Gesù, dovendo insegnare l'importanza della necessità di pregare sempre, qua già ti ha raggiunto, no? Dice pregare sempre, si fa presto a dire pregare sempre. Ma tu preghi sempre? Mica si può pregare sempre. Gesù dice che bisogna pregare sempre, tu già in cuor tuo sai che c'è un taglio da fare, non si può pregare sempre. Allora Gesù dice: bene, siccome so già l'obiezione che tu farai, io ti metto questa parabola dentro un contesto veramente inaccettabile. Qual è questo? C'era in una città un giudice che non aveva riguardo per nessuno, cioè era un giudice disonesto. Ora, se un giudice è disonesto, che giudice è? Ci dovremmo aspettare che la sua giustizia non sia vera, non sia autentica. Intanto c'è qualcuno che dice che i giudici non fanno la giustizia veramente, no? Però vabbè, ma lo dico per altri motivi. Allora, un giudice disonesto non è possibile, ma Gesù prende lo stesso in prestito questo personaggio che è abbastanza lontano dalla realtà della fede che noi stasera vogliamo guardare insieme. Dall'altra parte, per rincarare la dose, dice: c'era una vedova che andava sempre da lui a dirgli: fammi giustizia. A noi sembra la cosa più normale di questo mondo che una vedova vada da un giudice a dirgli fammi giustizia, ma la vedova è come un extracomunitario qui da noi oggi. Se va da un giudice a chiedergli giustizia, il giudice dice: ma chi te conosce? Ce l'hai la cittadinanza? No. Sei un cittadino italiano? Perché io non te la posso fare. Una vedova è una donna senza cittadinanza presso Israele al tempo di Gesù. Una donna che non ha diritti, che non può accampare diritti. Se aveva il fratello del marito da poter risposare secondo la legge dell'Evirato, allora poteva ancora sperare qualcosa. Ma se rimane vedova, non è nessuno. Nessuno, nessuno la deve ascoltare, nessuno. Allora, una vedova che nessuno la guarda, e un giudice che addirittura è disonesto. Dice Gesù: bene, avete presente questo paradosso? Io vi dico che questo giudice ascolterà questa donna perché è insistente. Questo è un esempio paradossale. Ora, se l'uomo disonesto ha la capacità di rispondere alla vedova importuna, tu pensi che Dio sia come un giudice disonesto? Capisci cosa sta dicendo Gesù? Ti sta costringendo a dire a te stesso con fermezza chi è Dio per te. Allora, se la preghiera è una cosa che Dio non ascolta, dillo chi è Dio. Se tu pensi che la preghiera non raggiunge Dio, Dio non esaudisce, allora di che cosa hai capito di Dio? Che Dio è capriccioso, che Dio Dio a volte fa, a volte no, secondo come fa, come gli va. È così? Perché guarda che il demonio di questo ti ha convinto, eh? Dio si ascolta, ma poi mica si sa, si esaudisce. Intanto... Allora Gesù conclude dicendo: non li farà lungo aspettare. Il problema è un altro, il problema non è che Dio faccia aspettare o no chi gli fa le domande. Il problema è qual è la consistenza di questa domanda. Su che cosa poggia questa domanda? Che cos'è che tu gli stai chiedendo a Dio? In un altro brano Dio, Gesù dirà: ma quale, vi ricordate la settimana scorsa, mi pare, quale padre dà al figlio che gli chiede il pane o uno scorpione o una serpe se gli chiede un uovo? E se voi che siete cattivi date cose buone, quanto più il vostro Padre Celeste. Allora, darà che cosa? Darà lo Spirito, cioè darà se stesso, quando non si incontra la richiesta dell'uomo con la generosità di Dio. L'uomo chiede sempre a Dio, al Padre, chiede sempre delle cose che non si sa cosa gli serve. Che cosa gli chiede, per esempio, l'uomo? Gli chiede di vivere sempre, cioè gli chiede la salute, no? La salute. Allora Dio direbbe: bene, te la do la salute, per fare che? Rispondi: per fare che? Lo sai per fare che? Perché chiedi la vita? Chiedi la vita santificata, chiedi la vita pneumatizzata, cioè con lo Spirito Santo. E quella, durasse anche un giorno solo, produrrebbe dove il 30, dove il 60 e dove il 100 per 1. Una vita intera, piena di cose, mica sempre produce questo. Allora voi direte: ma come si fa questo discorso? Come ha detto gli apostoli, agli discepoli, a Gesù, un giorno gli hanno detto: Signore, quelle cose che dici sono veramente meravigliose, ma sono troppo difficili, no? Come, allora come si fa a metterle in pratica? Allora guardate la celebrazione eucaristica come ci aiuta. Vi chiedo solo qualche minuto della pazienza. Guardate, mette nella nostra bocca una parola. Siccome sa che non l'abbiamo capita, ci mette nella bocca una preghiera, e noi l'abbiamo fatta, purtroppo eravamo distratti, ma che dice: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Che vuol dire che il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra? Dove sta scritto? Nel libro del Genesi sta scritto che il Signore ha fatto il cielo e la terra. Egli è come il tuo custode, come ombra che ti copre. Dove sta scritto che è come l'ombra che mi copre? Sta scritto sul libro dell'Esodo, quando si parla del passaggio nel deserto di Israele. E dice che il Signore sta con me quando esco e quando entro. Dove sta scritto questo? Sta scritto in Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, dove si dice che il Signore ci fa uscire Lui dall'Egitto e Lui ci fa entrare nella terra promessa. Allora io dirò: Signore, io alzo gli occhi verso la parola di Dio, i monti di Israele, e cerco su questi monti l'aiuto. Come farò? E il Signore ti direbbe: vieni, siamo nella liturgia di stasera, vieni con Mosè, Aaron e Pur, siedi se sei stanco, siedi sulla fede della Chiesa, sulla comunione dei santi, quelli che stanno in cielo e quelli che sulla terra pregano e intercedono anche per te. Siedi, il sacerdote Aaron e Pur terranno le tue mani alzate, e tu, novello Mosè, come Cristo su questo monte del Calvario intercederai per la storia, per il mondo, e Amalek non potrà combattere contro di noi. E il nemico, cioè la realtà quotidiana, quella dei giorni, quella che è cattiva, dice San Paolo, quella che è contraddittoria, che sempre ti mette davanti quello che non puoi fare, che sempre ti dice che stai andando alla morte, che tutti i giorni ti mostra le tue rughe per dire che invecchi, quella realtà si farà da parte e sarà sconfitta, dice la parola che abbiamo ascoltato stasera nella prima lettura, che tutti gli amaleciti, a causa della preghiera di Mosè, moriranno a fil di spada. Quale spada? La spada della parola di Dio. Se andate a San Paolo con le mani, che c'ha San Paolo in mano? La spada, non era un tiratore di scherma. La spada è la parola di Dio, che ha la capacità di fendere la storia e di sconfiggere i pensieri viziosi, o vizi capitali, chiamali come li vuoi, tutte le realtà che vengono a casa tua a disturbarti, a distrarti dalla preghiera, perché tu non serva il Dio del cielo, ma serva i bisogni bassi della tua esistenza. È la storia mia, è la storia vostra, è la storia di tutti, ma questa è la speranza alle quali siamo chiamati. Allora, quando Gesù dice, ma il figlio dell'uomo, quando ritornerà, troverà la fede sulla terra? Noi abbiamo pensato, ci sarà ancora la cupola di San Pietro, ma non è questo che il figlio dell'uomo verrà a cercare sulla terra. Sulla terra verrà a cercare le vergini sagge con l'olio delle lampade, che sono pronte alla mezzanotte quando arriva lo sposo e dicono, ti stavamo aspettando. Eravamo presi da molte distrazioni, ma siamo rimaste qua. Avevamo un olio che ci ha aiutato. Quale? La preghiera, che unge il nostro cuore, che unge la nostra carne, che fa brillare il nostro volto, che ci ricorda sempre che siamo, per questo olio siamo stati consacrati per la vita eterna. Ora guarda, questa è la giornata missionaria, sì, vi chiediamo anche di collaborare con quello che potete, nonostante le molte tasse di questo tempo, ai bisogni delle missioni, ma siate missionari, cioè annunciatori consapevoli di questa attesa. Dite al mondo che noi stiamo aspettando la beata speranza, stiamo aspettando che torni il Salvatore che ci ha promesso che resterà con noi fino alla fine del tempo. Torni e si manifesti qui, in questa storia. Torni e si faccia conoscere, faccia brillare il suo volto, lo mostri davanti agli uomini, qua, dentro le nostre contraddizioni, davanti, nonostante la nostra debolezza, davanti agli occhi dei nostri nemici. Questa, amici, è la nostra fede. Per questo viviamo, per questo moriamo, per questo cresciamo, per questo ci battiamo, per questo offriamo un'anima, il nostro cuore al Dio, Signore nostro, Gesù Cristo. Amen. Padre Santo e misericordioso, tutta la Chiesa ti implora, e tu che ascoltasti i sorveglianti del tuo popolo che gemeva in Egitto, schiavo della mentalità del Faraone, e sottomesso alle dure leggi di quella terra, degnati di ascoltare anche le preghiere dei santi, i nostri sorveglianti, quelli che gridano davanti a te giorno e notte per la nostra salvezza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, farla tornare una Chiesa missionaria per questa generazione. La sua logica, quella del Santo Padre, entri nelle famiglie, cambi le relazioni tra gli uomini, ricostruisca e faccia fiorire la dolce logica della passione e morte del tuo Figlio, perché questo mondo possa continuare a vivere. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci hanno ferito. Non ti chiediamo mai di distruggerli o di far loro del male, ti chiediamo anzi di darci un cuore capace di perdono. Ti chiediamo, Padre Santo, di fargli grazia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, la nostra mentalità ormai ha fallito e paghiamo lo scotto duramente degli errori che sono stati fatti. Anche noi cristiani non abbiamo collaborato. Questa economia sta andando in malora. E noi ci troviamo veramente in grandi difficoltà. Vieni in nostro soccorso. Facci conoscere per le vie della povertà che noi dipendiamo da te, che siamo appoggiati a te, che non troviamo riposo finché non ti abbiamo conosciuto e onorato. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Se hai messo nel loro cuore il desiderio di cercarti nella preghiera, metti anche nella loro mente e nelle loro membra la forza di poterla portare a compimento. Scoprano che tu sei nelle loro invocazioni. Conoscano la tua misericordia e sperimentino la tua grazia. Ti incontrino in tutti i luoghi dove la storia li schiaccia, li opprime, li abbandona. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.